Amen. Volevo leggere un brano dal Vangelo di Luca, capitolo 6. Aspetto un attimo per chi vuole seguire, Luca 6. Dal verso 27 fino al 45. Dice così: ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono e pregate per quelli che vi oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Poi disse loro anche una parabola: può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più grande del maestro, ma ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire a tuo fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che hai nell'occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello. Non c'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né vi è albero cattivo che faccia frutto buono. Perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto. Infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, tira fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro del suo cuore, tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Si può collegare questo testo, questo brano, all'introduzione che è stata fatta, anche riferita alla pace. Alla pace nella nostra vita. Viviamo, non posso dire oggi e basta, è sempre stato così, il mondo è sempre stato difficile, le difficoltà, le preoccupazioni, le angosce, le angustie ci sono sempre state. Oggi sono diverse, magari non abbiamo paura di andare per la strada e essere uccisi da qualcuno, ma ci sono altri tipi di paura, altri tipi di angosce, altri tipi di problemi, di pensieri che assillano e ci vorrebbero togliere la pace. Ma qui, in questi insegnamenti, ci insegna il Signore come conservare la pace. Poi, dopo lo vedremo, perché in questi due brani si parla di giudizio e misericordia. Sembra che non c'entri niente con la pace, ma invece poi vedremo che c'entra. Sappiamo a memoria tutti quanti che non si deve giudicare, sappiamo tutti quanti che il Signore è buono, che il Signore è misericordioso, che si deve perdonare il prossimo, e ci si fa delle idee su queste cose, su come ognuno di noi deve in qualche modo rispettare queste direttive, chiamiamole così. E spesso però cadiamo nell'errore dei farisei. Mettiamo la parola di Dio avanti, quindi ci dimentichiamo della misericordia, usiamo invece il giudizio, usiamo invece la condanna, usiamo invece la parola di Dio per insegnare agli altri quello che invece dovremmo prima imparare noi. Quel brano che abbiamo letto della trave e della pagliuzza Vedete, ci insegna una cosa, ci insegna che non c'è nessuno che ci veda bene. Dice, togli prima la trave che è nell'occhio tuo e così ci vedrai bene, per togliere la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello. Il problema è che quando noi togliamo la trave dal nostro occhio, riusciamo a vedere bene i nostri difetti. E quindi non abbiamo più neanche il desiderio di andare a togliere le pagliuzze negli altri. Invece tante volte, almeno questo insegna questo brano, chi va a dire agli altri come devono fare, cosa fare, sono quelli che hanno il problema più grosso. Quando andiamo a parlare, a sindacare, a mettere naso nella vita degli altri, rischiamo di essere giudicati. Perché quando noi andiamo a dire agli altri qualcosa, quelli ci misurano, quelli ci squadrano. E qui non si parla soltanto del giudizio di Dio, ma si parla del giudizio degli uomini. Non giudicate, non sarete giudicati. Perché se io non vengo a casa vostra a dirvi fate così, quello è sbagliato, questo non va bene, voi non guarderete nella mia casa. E dice, pensa per te. Non giudicate e non sarete dagli altri giudicati. Certo, si riferisce poi anche sicuramente a un giudizio di Dio, perché nel momento in cui giudichiamo e abbiamo la trave, il giudizio viene falsato, perché giudichiamo con le nostre idee, con le nostre esperienze sulle spalle, con il nostro bagaglio di cultura, e noi giudichiamo gli altri, dimenticandoci, quindi senza considerare, che l'altro ne ha passate nella vita di situazioni differenti dalle tue, e parte da un percorso differente dal tuo, quindi non puoi giudicare. Ora faccio una precisazione, che significa giudicare? Fatemi qualche esempio, se vi viene in mente qualcosa. Perché nella Chiesa si parla l'evangelichese, spesso dico. Ma che voglio dire? Quando voi siete nati nel vostro paese, ognuno nel suo, avete imparato la lingua di casa. Come si fa a imparare una lingua da piccoli? Uguale, nello stesso modo con cui si impara da grandi? Cosa cambia? Che da grandi si va a scuola, si studia, ti spiegano il significato delle parole, di come si costruisce una frase, di come usare quella frase in quali contesti, giusto? Da piccoli no. Si impara per tentativi. Ascoltando. Si prova, si associa, infatti i bambini sono bellini per questo, ti escano con delle parole, delle frasi messe al punto giusto, e tu dici, ma queste chi gliel'ha insegnate? E ascoltano. E poi ripetano, diciamo, lui ha detto in questo contesto questa parola. In un contesto simile quel bambino viene fuori e dice quella parola. Magari non ne capisce il significato, dice, ma l'ho sentito dire di là, lo dico anch'io. Ma non ha pieno, non ha dentro di sé il concetto di quella parola, non capisce il significato profondo, sa che in quel contesto si dice in quel modo. E così nelle chiese. Si impara che nelle chiese si deve parlare un certo linguaggio, si usa certe parole, non giudicare, garba a tutti, si dice, non giudichiamo, amen, alleluia. Ma che vuol dire? In pratica, che vuol dire? Non siamo più bambini che si fa la prova a dire non giudichiamo e ci fanno l'applauso, no? Non giudichiamo, ma che vuol dire nella nostra vita non giudicare? Non si deve dire agli altri quando sbagliano, per esempio? Può essere questo un non giudicare? Ma anche il consiglio, quando non è richiesto, è un giudizio. Ecco, il senso è quello. Cioè, si può giudicare le cose che vengono fatte, meglio se si giudicano personalmente, senza andarle a riferire in giro o alla persona o, peggio ancora, in giro. Dobbiamo giudicare le cose. Il Signore, anche Paolo lo dice, giudicate voi, giudicate, valutate, considerate anche il comportamento altrui, perché se voi considerate sbagliato il mio comportamento o quello di qualcun altro, usate queste diciamo quello che voi considerate di sbagliato negli altri per migliorare voi stessi, per stare attenti a non cadere anche voi negli stessi errori che vedete fare negli altri. Che possiamo tutti quanti con i nostri errori essere di insegnamento per noi stessi, però. Io imparo dagli errori vostri. Quando voi mi dite, sai, ho fatto questo, quell'altro, io dentro di me posso pensare, ha fatto bene, oppure posso pensare, ha fatto male. Ma dentro di me, se penso ha fatto male, devo stare attento a non fare male anch'io la prossima volta. Sarò più responsabile perché sono stato avvisato. Quindi non giudichiamo, ma impariamo dagli errori. Impariamo che in quella pagliuzza che ha il fratello può essere di insegnamento a me per togliermi un pezzo di quella trave. Perché una trave non si leva tutta insieme. Ora, quello è figurato, è ovvio, nessuno va in giro con una trave nell'occhio, ma per capirsi, vuol dire che te che hai tanti difetti e sei talmente pieno di difetti che non riesci neanche a vederli, da quanto sei accecato dai tuoi difetti, che tu riesci però benissimo a vedere gli errori negli altri. Comincia a vedere gli errori negli altri per cominciare a togliere i tuoi. Oggi togli un pezzetto perché quello ha fatto un errore, secondo te, e allora controlla te stesso. L'altro sbaglia un'altra cosa, allora controlla te stesso. Vedi un altro sbagliare ancora, controlla te stesso. Arriverai alla fine che hai tolto tante di quelle cose che poi alla fine non avrai neanche più voglia di andare a dire agli altri cosa fare. Perché nella tua vita hai sperimentato anche la sofferenza che c'è nel togliere le cose, la fatica che c'è nel togliere certe cose, certe abitudini, certi difetti, certi peccati, certi modi di fare e di agire. Al punto che dopo a quel punto sarai di benedizione te per l'altro, non più con un fare di giudizio, di dire vieni ti tolgo la pagliuzza, no, vieni facciamo un percorso insieme piuttosto, ti sono vicino, ti sono accanto, non appoggio e non approvo certe cose, ma ti sono amico, ma ti sono vicino, ti sono fratello, che a me non piace neanche tanto questa parola, non c'entra il discorso del mio fratello carnale, parlo di fratelli in chiesa. Non mi piace questa parola, fratelli. Perché? Perché fratelli è vero che è giusta come parola perché ci si ritrovano, non ci si scelgano, a differenza degli amici. Ma io non so la vostra esperienza, ma io e mio fratello si era legati, sì, non solo da un discorso di sangue, ma anche proprio da un discorso di, come posso dire, di sapere che io c'ero per lui e lui per me. Però lui faceva la sua vita e facevo la mia. Avevamo ben poco in comune durante la settimana. Con i miei amici no. Con i miei amici ho molto di tempo da condividere. Gli amici me li scelgo anche, è vero, ma non è sempre così. Perché una volta che si entra in un rapporto d'amicizia, anche quando le cose non funzionano, si tendono a superare. Perché si vuole mantenere quel rapporto d'amicizia. Invece tante volte, soprattutto nel mondo, ma non solo nel mondo, anche nelle chiese, i rapporti tra fratelli e sorelle si dividono. E allora che è questa parola fratelli, fratelli? Viviamo la fratellanza, senza neanche chiamarsi fratelli. Chiamiamoci come ci pare, purché viviamo la fratellanza, viviamo l'amicizia in chiesa. In questo modo abbiamo la possibilità di far togliere all'altro la pagliuzza da solo, confrontandosi con gli altri, confrontandosi con me. Non so se riesco a spiegarmi. È la nostra stessa vita che modificherà la vita degli altri, senza bisogno di andare a dire o a fare i maestrini. La nostra presenza nella vita dell'altro sarà motivo di cambiamento. La nostra presenza nella vita dell'altro, se non si sente giudicato, se non si sente in qualche modo sotto esame continuamente, ma si sente libero di essere se stesso, quella persona cambierà da sola. Perché è stata a contatto con noi voglio dire con persone che magari non hanno quel solito difetto. Si tende a migliorare, non si tende a peggiorare. Quando siamo in comunione con il Signore funziona così. Infatti il Signore fa un'altra precisazione, dice può un cieco guidare un altro cieco? Siamo tutti ciechi, anche se noi diciamo di vedere. Ma non è così. Lo dice anche Paolo, dice noi in parte conosciamo, in parte vediamo profeticamente, infatti dice in parte profetizziamo, perché si profetizza, si parla di Dio per quello che conosciamo di Dio, ma tutta un'altra parte di Dio che non conosciamo è oscura alla nostra conoscenza, lontana dalla nostra esperienza e quindi siamo ciechi. Dio solo vede tutto, solo Dio conosce tutto, tutta la nostra vita. Quello che siete oggi è anche parte dell'esperienza di quello che avete vissuto da bambini, che neanche vi ricordate più, ma Dio lo sa. E se avete degli atteggiamenti e dei comportamenti oggi che vi vengano naturali, magari sbagliati, può dipendere da quello. Ma Dio lo sa, noi no, e giudichiamo. Una frase che proprio non mi piace è quando usiamo «ma un cristiano non fa, non dice, non dovrebbe, non sarebbe, però...» No, un cristiano, punto, basta. Un cristiano, punto, non tre puntini. Un cristiano. Perché non sono cristiano perché sono bravo? Io sono cristiano perché Dio mi ha definito tale. Dio ha detto che sono suo figlio, punto. Non mi ha detto se sei bravo sei mio figlio. Così anche noi siamo abituati a sentir dire ma un cristiano non può, non deve, non dice, non fa. Ma quando? Un cristiano è tale perché ha scelto di seguire Dio. Poi, come lo segue, diventa affari suoi. Infatti, dice anche, nella scrittura si legge, dice, ma se cade o sta in piedi, cosa te ne importa a te? È affare suo e del suo padrone. Se cade o sta in piedi, non è affar nostro. I nostri fratelli, le nostre sorelle, non ci deve interessare se stanno in piedi o cadono. Ci deve interessare il loro bene. Qual è il loro bene? A volte anche la riprensione, a volte anche la correzione, ma non è un giudizio. Essere guide, dice, ma come si fa a essere guide se si è detto che siamo ciechi? È proprio così, nel momento in cui noi siamo stati liberati impariamo da Dio come fare e facciamo. Se Dio con me ha usato misericordia, io non posso essere diverso con gli altri. Se Dio con me è stato buono e zitto e ha aspettato i miei tempi, io non posso accelerare i tempi degli altri. Se Dio non mi ha condannato per i miei peccati, io non posso condannare gli altri. Se io in qualche modo ho sperimentato la propositività, l'azione, diciamo così, di Dio nei miei confronti quando non me lo meritavo, ecco che io non posso aspettarmi dagli altri che si comportino bene per fare qualcosa. Lo devo fare indipendentemente, perché così ho imparato e così devo fare. Ecco allora, nella prima parte, diciamo nel primo brano che abbiamo letto, dal 27 al 36, dice amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi oltraggiano, perché dice se fate a quelli che vi fanno non serve a niente. Dice tutti lo fanno così, tutti prestano a chi gli rende indietro, tutti amano chi li ama, tutti rispondono educatamente a chi è educato, cioè funziona così. Ma qui si sta parlando di un tesoro nei cieli, un qualcosa di più grande, un qualcosa di eterno e duraturo. Anche qui a volte ci perdiamo. È importante questa vita, è importante mettere a posto la nostra vita qui, ma noi consideriamo che la nostra vita sarà di là. Le nostre ricchezze che accumuliamo non sono queste qui, sono importanti anche queste. Impegnatevi al lavoro, datevi da fare, se avete modo di guadagnare di più, gloria a Dio. Non è sbagliato cercare di guadagnare, è sbagliato quando trascuriamo tutto il resto per quello scopo. Il vero guadagno sarà quello di là, la vera ricchezza sarà quella di là, quella ricchezza eterna, e però ce la dobbiamo mettere da parte adesso. Quindi ci dovete pensare se volete essere ricchi o poveri di là. Se volete essere ricchi dovete cominciare a fare adesso delle cose, delle scelte, degli investimenti futuri. Oggi si investe il nostro tempo, la nostra vita. E un giorno avremo la ricompensa. Perché se è vero che siamo salvati per fede, è anche vero che il premio che ne avremo sarà in base alla nostra fatica, quella sì. Il premio non sarà uguale per tutti. Non saremo tutti uguali nell'aldilà. Non saremo tutti ricchi uguali o nelle stesse posizioni tutti. Ce lo scegliamo adesso la posizione che avremo di là. La ricchezza che vogliamo avere di là la scegliamo adesso. E quindi qui Luca che scrive ci incoraggia, è Dio che parla a noi attraverso Luca e dice: come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. Riflettiamo sempre prima di parlare o di agire. Come vorrei che mi dicessero le cose? Come vorrei che mi fosse fatta questa cosa? Fatela agli altri allo stesso modo. Poi anche lì si sbaglia perché non siamo tutti uguali, non tutti si vuole le stesse cose, ma cerchiamo di fare il meglio possibile. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. E allora, per non parlare di nuovo l'evangelichese, che vuol dire essere misericordiosi? Come è stato misericordioso Dio nella vostra vita? In che modo? Ognuno ha avuto delle esperienze, no? Ognuno di voi ha avuto l'esperienza, ha misurato, ha sentito, ha visto, ha sperimentato la misericordia di Dio nella propria vita. Fate la stessa cosa agli altri. Se il Signore vi ha perdonati e vi sentite Dio buono perché vi ha perdonato, perdonate anche gli altri. Passate sopra alle offese. Ma dà noia, fa male dentro passare sopra le offese perché mi sento ferito. È che perché Dio non ha sofferto per perdonarci? Non gli è stato forato mani e piedi per il nostro, per perdonarci? Non gli è costato perdonarci? Non ha sofferto per perdonarci? E se noi si deve soffrire per passare sopra un'offesa, soffriremo. Ma non siamo soli, l'ha fatto anche Dio con noi. È normale soffrire. Però siate misericordiosi come è stato misericordioso Dio con voi. Poi dice, non giudicate. Cambia, ora si parla di giudizio. Qui si parlava di misericordia, di dare, di prestare, di non ridomandare a chi ci ruba, di lasciare andare, di essere misericordiosi. Adesso parla del giudizio. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, vi sarà perdonato. Ecco, il giudizio che dicevamo prima non è un giudizio appunto di forma. La forma si può giudicare, ma come diceva Gabriele, è un giudizio di della persona. Se voi vedete uno rubare, è ladro? Se ruba è ladro. E questo è il pensiero umano. Se ruba è ladro. No, se ruba ha fatto il ladro. Se ruba ha rubato, ma non è il ladro. Perché se io vi dicessi che questa persona che ha rubato è povera e l'ha fatto per sfamare la sua famiglia, è ladro uguale? O no? È ladro uguale o no?
Ma per me rubare è rubare.
Rubare è rubare. Però, insomma. Allora uno va in chiesa e prega per fare bella figura davanti agli altri, è la stessa cosa che se uno va umilmente lo fa per Dio. È come se conta la motivazione. Conta la motivazione nelle nostre scelte. È proprio qui che guarda il Signore, alle motivazioni. Non guarda a quello che noi guardiamo, cioè il fatto. Rubare è rubare, questo lo diciamo noi come uomini. Ma Dio dice, no, rubare non è rubare. Rubare è rubare quando tu lo fai per arricchirti, per fare fai un danno agli altri perché te non hai niente. E quindi in qualche modo peggio sarebbe quando tu hai anche qualcosa e rubi lo stesso. Cioè, ma se non hai niente, è un'altra cosa. La legge di Dio stabiliva che chi mangiava i pani della presentazione nel Tempio era un peccato e doveva subirne le conseguenze. Però poi Gesù dice, ma non avete letto come Davide e i suoi, quando prendono pane della presentazione, non ne hanno danno? Perché se la legge di Dio stabiliva che era un peccato, di là dice no, non ne subisce danno? Perché? Rubare, mangiare il pane nel Tempio è mangiare il pane nel Tempio. Noi pensiamo così. Perché per Dio no? Scusa, se è giusto Dio, allora se è Dio, Dio dice, mangiare il pane della presentazione è peccato, dopo perché Davide non ne è, e i suoi non ne sono contaminati da questo errore? Perché avevano fame. Ci sono le eccezioni nella vita di Dio, nelle cose di Dio, scusate, nella nostra vita ci sono le eccezioni. Solo che noi valutiamo dalle apparenze. Allora ecco il giudizio, quello ruba è un ladro. Allora me ne sto lontano, certo, dobbiamo essere avveduti, attenti, ma diamo le seconde occasioni. a chi ci ha ferito, a chi ci ha rubato, a chi ci ha frodato, a chi ci ha preso in giro. Non mettiamo muri. Io provo a fare qualche esempio in questo modo, perché per renderlo più vicino, più comprensibile, perché sennò rimaniamo sempre a parlare così delle cose di aria. Sì, bisogna perdonare, sì, bisogna essere buoni, ma in pratica, ma cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo. Non dire alle persone, quello è il ladro perché l'hai visto rubare. Piuttosto vai e dirgli, guarda, non lo fare più perché, insomma, tu passi male, tu rischi, ti fai del male, ti attiri addosso del male, piuttosto chiedi aiuto. Ci sono modi per non, insomma, per essere aiutati senza bisogno di andare a rubare. Ma questo è per fare un esempio. Ma cose anche magari più vicine a noi, quando magari rimaniamo feriti perché qualcuno non ci chiama, o perché ci sentiamo in qualche modo soli anche nella chiesa, perché non ci considerano. E allora che si fa? Ci si chiude? Ah no, ma la chiesa io non me l'aspettavo. E se non te l'aspettavi cresci, perché è così la vita, è così la chiesa. Non siamo tutti pronti sempre e attenti, si sbaglia. Ma da parte tua, se hai notato che nella chiesa c'è questo difetto, questa mancanza, perché te l'hai sperimentata, comincia a telefonare te. Comincia te a fare le telefonate, a chiedere, a sapere come stanno gli altri. Metti quello che manca nella chiesa. Sii misericordioso, come misericordioso il Padre tuo. Metti l'amore laddove vedi che l'amore manca. Perché in questo modo è fare la volontà di Dio. In questo modo non giudichi, ma sostieni. In questo modo non appesantisci, ma alleggerisci, sollevi. Che differenza! Dai nostri errori, dalle nostre sofferenze, noi possiamo imparare per fare del bene, invece che piangerci addosso. E quello non mi piace, quello non mi considera, quello non mi chiama, quello non mi ha salutato, quello non mi ha detto. Ma chi se ne importa? No, chi se ne importa, anzi, meglio ancora. Non mi hanno salutato? Allora sarò io che lo vado a salutare. Perché non siamo importanti noi. Se non ci salutano, è lo stesso. Agli occhi di Dio siamo importanti lo stesso, anche se non ci salutano. Agli occhi di Dio siamo importanti anche se si muore soli, come è successo a Gesù. Capita di essere soli, anche Gesù è stato solo. Glorificate Dio perché avete sperimentato la solitudine, ma nella solitudine Dio vi dà sconforto e la forza anche di essere benedizione per gli altri. A vergogna di quelli che non vi hanno salutato, a vergogna di quelli che non vi hanno telefonato. Siate voi a fare il primo passo, così il vostro premio sarà grande nei cieli. E la ricchezza di cui si parla non è una ricchezza che passa, una ricchezza che in qualche modo si consuma. È una ricchezza di gloria, una gloria eterna, un brillare nel cielo. Un giorno saremo con il Signore, ma saremo con quella veste bianca che il Signore ci dà, ma anche con quelle ricchezze che ci siamo messi da parte in questa terra. E quando, scusate, quando c'è il brano, non mi ricordo dove è scritto, che dice sarà provato con il fuoco, l'oro, l'argento e le cose preziose che non vengono bruciate dal fuoco rimangano. Gli altri, dice, la salvezza non è messa in discussione, ma quelli che avranno costruito con paglia, legno, fieno, quelle robe lì, cioè l'opera loro sarà arsa e rimarranno senza niente. C'è una differenza, non si entra tutti ricchi uguali. Costruite bene. Costruiamo bene, soffriamo anche, sopportiamo anche, in qualche modo affatichiamoci per queste cose qui, perché il vostro premio sarà grande. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Cosa c'è nel nostro cuore? Se abbiamo quel giudizio di cui si diceva prima, di etichettare le persone per quello che è il loro comportamento, e allora dobbiamo fare ancora del lavoro su noi stessi. È vero che come uomini, come cristiani, si tende in qualche modo a giudicare, a dire lascia queste cose, cambia, diciamo, dopo tutto questo tempo ancora sei in questa condizione. Possiamo giudicare queste cose, è vero, le facciamo e è giusto anche. È sbagliato quando diamo per spacciate le persone, cioè no, ma quello lì non c'è più niente da fare, no, sì, ma quello cristiano non è, figurati, vada che fa. Dio è potente da poter arrivare un giorno, cambiare quella persona e subito si trasforma, ma non si trasforma poco, si trasforma di molto. È un po', è una trasformazione interna. Fuori vediamo sempre un sasso, però dentro magari sta crescendo un diamante, ma noi non lo vediamo, vediamo sto sasso. Quando arriva, o come un uovo, facciamo l'esempio dell'uovo, dentro nasce la vita, uscirà un pulcino un giorno, ma noi vediamo sempre questo uovo qui, sì vabbè un uovo. Arriva un giorno che quando si rompe non c'è più il tuorlo, non c'è più l'albume, c'è una vita. E così capita anche nelle nostre vite. Quando noi da fuori vediamo il comportamento, giudichiamo le persone solo dal comportamento, noi le vediamo ferme, lì, eh sì, ma è 10 anni, fa sempre così, sì, ma è 10 anni, viene in chiesa, è 20 anni, ma figurati, questo non è mai cambiato, figurati se cambia ora. E magari arriva il giorno che capita qualcosa, ta, si rompe quel guscio e vediamo che dentro era tutta un'altra persona. E noi lo giudicavamo solo dal fuori, ma dentro il lavoro che sta facendo Dio nella vostra vita lo sapete solo voi. Il bene che avete dentro io non lo posso vedere da fuori, quindi non vi posso giudicare, io vi posso solo accettare così come siete, perché Dio mi ha accettato così com'ero. Io posso solo volervi bene così come siete, perché il Signore mi ha voluto bene così com'ero. Il Signore non mi ha voluto bene perché ho creduto in Lui, il Signore mi ha voluto bene prima e poi ho creduto in Lui perché ha dato la sua vita per me. Ma Lui questo l'ha fatto quando io lo odiavo, quando io ero nemico, quando io non lo conoscevo. Quindi dobbiamo volerci bene così come siamo, con i nostri difetti, con le nostre mancanze, con le nostre titubanze. C'è uno che zoppica sul lato destro, uno che zoppica sul lato sinistro, ma tutti e due insieme ci si appoggia, si va lontano. C'è uno che è cieco dall'occhio destro, uno è cieco dall'occhio sinistro, ma se si va insieme e si cammina, si vedrete che si fa un bel percorso insieme. E nel frattempo si guarisce pure e si migliora. Perché se è vero che nel mondo chi va con lo zoppo impara a zoppicare, nella vita di chiesa no. Chi va con lo zoppo impara a camminare, perché si migliora insieme, perché si prega l'uno per l'altro, perché siamo vicini insieme, ci si supporta nel percorso, nelle nostre debolezze, nelle nostre mancanze. E quello che prima era un difetto, alla fine dopo sparisce, diventa una qualità, perché hai sperimentato cose che puoi dare agli altri. Ma com'è grande il Signore, lui dice vuole la gloria solo per Lui, è vero? Dice Dio è un Dio geloso, non condivide la sua gloria con nessuno, ma con noi sì. Perché le potrebbe fare Lui il miracolo nella nostra vita e gloria a Dio, lì è Dio perché non ha fatto nulla. No, usa gli altri. Benedice te attraverso un'altra persona. E quella persona è anche glorificata, anche lei. E così tutti nella Chiesa sperimentiamo la gloria gli uni verso gli altri. Perché è Dio che fa le cose e noi tutti insieme ringraziamo Dio, ma Dio si serve di noi. E alla fine ci fa partecipi della sua gloria. Insieme, in questo cammino insieme, in questo percorso insieme, noi possiamo sperimentare la misericordia, non essere giudicanti, non giudichiamo gli altri, il che non vuol dire approvare quello che viene fatto, significa solo non chiudere alle persone, non dare delle etichette, rimaniamo aperti, non so come spiegarvi. Che lo Spirito veramente vi dia di poter riflettere nelle vostre vite, nelle vostre menti, nei vostri cuori, riguardo all'applicazione di queste parole. Quello che abbiamo letto sono cose anche abbastanza pratiche, ma rimangano comunque anche un po' così. Siate misericordiosi, la trave nell'occhio, ci sfuggono certe cose. Che il Signore vi dia di poter comprendere queste parole, che il Signore vi dia di poter viverle nella vostra vita quotidiana. E non solo in chiesa, dovrebbe essere il contrario, noi ci si fa vedere bravi in chiesa, perché in qualche modo, perché se no siamo giudicati, non posso fare in chiesa, le parolacce in chiesa non si dicano, però al lavoro se mi scappa la dico, no, dovrebbe essere la rovescia, perché qui siamo a casa, si dovrebbe essere noi stessi, Meglio dirla qui la parolaccia, che non nel mondo, che si dà cattiva testimonianza. Meglio toglierci qualche sassolino qui, che non nella strada fuori, quando la gente ci vede e ci giudica. Perché qui non è un ambiente per giudicare, sii te stesso. Ti scappa una parolaccia? Non ci si scandalizza, siamo tutti adulti e vaccinati, si sa come gira il mondo. Non ci si strappa capelli se qualcuno pecca o se qualcuno cade. Non è un problema qui. È il problema quando accade fuori, perché la gente ci misura. Cambiamo il nostro modo di pensare. Smettiamo di pensare che in chiesa bisogna essere bravi. È fuori che bisogna essere bravi. In chiesa bisogna essere se stessi. Davanti a Dio bisogna essere se stessi. Onesti. Io sono così. Il che non vuol dire voglio rimanere così. Voglio dire oggi sono così. Chiedo a Dio, ai miei amici, ai miei fratelli, di aiutarmi a crescere, affinché possa essere fuori ancora migliore, per non far passare male tutti voi. Perché quando diranno male di me, diranno male di voi. Quando diranno male di uno di voi, diranno male di tutta la Chiesa. Bada quei cristiani, bada quello che fa, e poi va in Chiesa, tutti uguali. Applichiamo la volontà di Dio. Non è facile, ma sperimentiamo questa misericordia, questo essere misericordiosi, non giudichiamo e sperimenteremo, e qui concludo come ho iniziato, sperimenteremo la pace di Dio. Se volete la pace di Dio, vivete queste cose. Se vogliamo essere in pace con Dio, se vogliamo avere quella pace che il mondo in qualche modo ci vuole togliere, ma quella profonda, quella che rimane in qualche modo stabile, applichiamo queste cose alla nostra vita. Dimentichiamoci di arrabbiarci se subiamo torti. Non è facile, lo dice uno che si arrabbia facilmente. Ma in questo modo si conserva la pace, perché in primo luogo la pace, nel momento che usiamo misericordia, la stiamo dando agli altri. Non cerco la guerra con chi mi vuole rubare, o prendere la tunica, il mantello. Questa è roba vecchia. Che vuol dire prendere la tunica e il mantello? Se uno si vuole approfittare del tuo stipendio, magari il tuo datore di lavoro ti dà meno. Non vuol dire stare zitti. Non vuol dire stare zitti. Andiamo a dire le nostre cose. Ma in qualche modo, quando non ci vede, non approfittiamo. Cioè, mi hai trattenuto 100 euro dallo stipendio, allora guarda che fo io, ti rubo questo, così almeno me lo so recuperare. No. Andiamogliela a dire, diciamo, facciamo valere le nostre ragioni, ma poi te lo vogliono prendere? Lasciagliele. In qualche modo il Signore ti ha messo da parte un tesoro. E quindi, ecco, vivere queste cose non è facile, ma cercate di viverlo. La pace di Dio significa avere anche la pace con gli altri. Se vi mettete in rotta con il vostro datore di lavoro o con qualcun altro, un parente, un amico, è persa la pace. Ma noi siamo persone di pace, vogliamo portare la pace, viverla, custodirla. È qualcosa di importante oggi, più che mai. Che possiamo tutti quanti, questa è la mia preghiera, far vedere la nostra luce, la nostra, dico, quella che Dio ci ha messo in ognuno di noi, in questo mondo, attraverso queste cose. La pace nella nostra vita, il nostro essere miti, il nostro essere persone tutto sommato tranquille, e persone che sanno gestire le situazioni complicate, che non si lasciano prendere dalla focosità o dall'impeto, ma in qualche modo persone ferme, persone rispettabili, onorevoli, persone che sanno come gestire le situazioni. Dio ci dà la capacità di essere in qualche modo esempio, riferimento in questo mondo. Non siamo dei perdenti, non siamo degli sconfitti, siamo persone che hanno vinto il mondo perché Dio lo ha vinto. Siamo persone vincitori e vincitrici perché Dio ci ha fatto questo. Prendiamo coscienza di quello che Dio ha fatto e cambiamo il nostro modo di pensare. Smettiamo di parlare l'evangelichese, cominciamo a parlare il linguaggio dei fatti, di quel linguaggio che tocca i cuori. Signore, dacci in questo anno in particolare, ma sempre, Signore, di poter vivere come piace a Te. Signore, Tu ci dici di essere misericordiosi, di lasciar fare tante cose, e umanamente facciamo fatica, Signore, perché ci sentiamo in qualche modo abusati, ci sentiamo in qualche modo violati nella nostra identità, nel nostro esistere, e ci sentiamo in qualche modo anche sottoposti a un torto quando, Signore, dobbiamo subire. Ma Ti chiediamo, Signore, di aiutarci a farlo, perché abbiamo parlato anche stamani di fede. Abbiamo la fiducia in Te, nelle Tue parole, nelle Tue promesse. Ebbene, Signore, se Tu ci dici di comportarci così, è per il nostro bene. Abbiamo fiducia in quello che Tu ci dici. Se Tu hai detto che non dobbiamo giudicare, sicuramente per il nostro bene. Signore, se Tu dici che dobbiamo porgere l'altra guancia, forse, Signore, è la cosa buona per noi. Se Tu, Signore, ci dici di non tralasciare quello che è il nostro rapporto con gli altri, nel manifestare il nostro amore verso gli altri, è per il nostro bene, non è per il nostro male. E noi vogliamo, Signore, credere a queste Tue parole e Ti chiediamo, Signore, di aiutarci però a metterle in pratica, perché non ci riusciamo. Aiutaci, Signore, a crescere, a essere persone che in qualche modo risolvono i problemi e non le creano. Aiutaci a essere persone che, laddove c'è una situazione complicata, Signore, chiedono a Te il modo per risolverlo il problema e non si lamentano. A essere persone, Signore, che coinvolgono, persone che condividono, Signore, quella che è la loro esperienza, affinché, Signore, possiamo essere di benedizione gli uni gli altri, crescere insieme, vivere sempre di più quella che è l'essere in famiglia, l'essere fratelli, sorelle, Signore, amici, come Tu ci hai chiamato. Ti chiedo questo, Signore, per le nostre vite, affinché, Signore, possiamo accumulare, Signore, dei tesori in cielo, affinché possiamo, Signore, essere un giorno consolati delle nostre fatiche, affinché, Signore, possiamo essere un giorno riconoscenti anche per aver ascoltato i Tuoi consigli e aver in qualche modo, Signore, scampato il male. Aiutaci in questo, Signore. Dacci di essere fermi nelle Tue parole. In un mondo così difficile, aiutaci a essere, Signore, un riferimento, un appoggio, un sostegno. Te lo chiedo nel Tuo nome, Signore. Amen. Sì.
Così è. Giusto perché le parole mi ha fatto venire in mente un episodio. Per volte sui giornali si leggono sempre notizie